Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti amici di Backdoor Podcast, bentornati al nostro classico appuntamento del lunedì sera per fare il recap della giornata di Lega Basket. Oggi in condizione precaria, ma in conduzione ci sono io, in sostituzione di Spell, che come vedete è assente oggi. Aveva un impegno che gli ha impedito di esserci, noi comunque lo salutiamo, e mentre salutiamo Spell vado anche a salutare i miei due compagni di conduzione questa sera. Stefano, ciao Stefano.
Ciao, ciao a tutti.
Enrico.
Ciao a tutti, buona serata.
Dunque, 24esimo turno di campionato andato in archivio tra appunto il weekend, tra sabato e domenica. Turno che definirei scoppiettante perché ci sono stati, insomma, risultati a sorpresa, vittorie fuori casa, vittorie all'ultimo secondo, overtime, partite importanti sia per la testa che per il fondo della classifica. Quindi, insomma, c'è parecchio di cui parlare stasera. Salutiamo Paul Spell che ci saluta. Paul Spell che direi che poi è il nostro Paolo Spellorzi, lavorando di fantasia. Paul Spell direi che lui, quindi salutiamo Spell. Come detto, le condizioni mie sono quelle che sono, si vede anche da queste cose qua, però direi di andare le partite glissando sulle condizioni del conduttore e partiamo da Varese, perché poi Enrico ha un impegno e ci dovrà salutare un po' in anticipo, quindi direi partiamo da Varese, che è stata l'ultima a giocare ma è la prima da cui andiamo. Bella vittoria fuori casa su una Treviso che arrivava da un momento di ottima condizione, direi.
Sì, Treviso una squadra in gas, l'ultimo turno in realtà aveva perso male a Brindisi, però è una squadra che è in condizione. Varese ha fatto colpaccio lì, perché adesso tutti gli scongiuri sono evidentemente consentiti, però diciamo che in questo momento forse è con un mezzo piede o anche uno, dai, diciamo, nei playoff. Avrà due turni casalinghi facili, tra virgolette, perché in questo periodo nulla è facile, contro Reggio sabato e contro Scafati all'ultima giornata, cioè facili, però saranno due squadre che giocheranno col pugnale tra i denti, e altre partite evidentemente più complesse come lo scontro diretto, diciamo, con Brindisi, le partite a Bologna, Virtus, sì, ma è l'unica Bologna che c'è in Serie A, e Trieste. Quindi, insomma, se riuscirà sabato, penso, a vincere contro Reggio, scongiuri consentiti, però in qualche modo può giocarsi il posizionamento in classifica, ecco. E niente, insomma, la partita è stata una partita, non so per chi l'ha vista, chi non l'ha vista, giusto per raccontarla, è stata una partita tiratissima tra due squadre che realmente hanno corso 100 all'ora e niente, non so, tu Stefano l'hai vista?
No, non l'ho vista, ho letto un po' di commenti così, però direi, sono d'accordo con te sul discorso di una vittoria pesante, perché insomma Treviso era in un buon momento, è vero che ha perso a Brindisi, però comunque era una squadra che arrivava da un buon momento e ha, come dire, giocato una partita di alto profilo, perché alla fine è stata veramente questione di un tiro, da quello che ho capito. Quindi
sì.
Si è giocata, cioè, da un punto di vista tecnico, probabilmente si è giocata la partita che voleva anche Treviso, perché anche Treviso aveva tutti gli interessi a correre e quindi è stata favorita dal modo di giocare di Varese. Però diciamo, perché come se l'ha messa, è stata una vittoria pesante, perché vedendo giusto i tabellini, comunque è stata un partitone di Banks, se ne ha messi 31, sono stati 20 di Sorokas, insomma. Diciamo che se Treviso aveva sicuramente necessità di vincere per continuare la sua corsa verso la salvezza, Varese aveva sicuramente bisogno di vincere per continuare la corsa ai playoff, quindi vittoria pesante, perché alla fine quando vinci anche magari parti dove sei lì, insomma, sono punti pesanti alla fine.
Sì, sì, sì. In effetti due ex Sorokas e Banks hanno fatto un partitone, mentre quello che ha deluso è stato Hiro Egbu, che ha ciccato, meglio, ha lasciato sul ferro, ecco, il tiro da tre del possibile sorpasso sulla sirena, e poi nella penultima azione si è fatto stoppare da Owens. Però veramente una partita giocata possesso dopo possesso, molto bella, molto divertente, tra due squadre, se vogliamo, anche abbastanza simili, no? come tipo di gioco, appunto, due giochi dettati da veramente ampi possessi, e credo che gli spettatori si siano divertiti, i tifosi delle due squadre un po' di meno, hanno rischiato l'infarto ripetutamente, però vabbè. In tutto ciò, ovviamente, un Colby Ross, da quello che abbiamo messo noi di Backdoor Podcast MVP di giornata, bene assistito, io direi benissimo assistito da Johnson, che ha aperto e chiuso la partita alla grande, e dopo un primo tempo molto molto pasticciato, chi si è caricato comunque la squadra sulle spalle da vero giocatore capo qual è Markel Brown, che ripeto aveva fatto veramente disastro il primo tempo, uscendo tra l'altro con tre falli, giocando male, forse uno o due punti segnati, poi nella ripresa si è caricato sulle spalle i compagni. Bella partita, insomma, Varese dimostra di non essere lì per caso. Poi è chiaro che le prime tre sicuramente del campionato, io forse ci metto anche Sassari e forse anche Brindisi, hanno qualcosina in più, però insomma una scommessa vinta da Luis Scola, una squadra 5+5, non ha fatto un cambio durante l'anno, quindi insomma, direi che anche con una serie clamorosa di, mi sembra, 9 sold out consecutivi, quindi io credo che sia stata importante, oltre che, se così sarà, per raggiungere i playoff, per arrivare alla finaletta di Coppa Italia, anche una stagione di assestamento dal punto di vista delle casse societarie, insomma.
Sì,
vai, ti faccio finire, Stefano.
Sì, sì, ma una cosa velocissima. Io credo semplicemente che Colby Ross abbia, penso, ieri strappato definitivamente il titolo MVP della stagione, perché effettivamente sta giocando a un livello fuori di testa, e credo che sia tra l'altro il vero segreto di Varese, perché ok, è il sistema di gioco, però se poi hai il tuo giocatore di riferimento che continua a segnare in qualsiasi modo giocando a 200 all'ora, diventa difficile arginarlo. Però sì, direi che sono d'accordo con te, so che Varese arrivato a questo punto non è più una sorpresa, è una realtà, perché comunque se sei lì a 8 giornate alla fine, adesso quante ne mancano non mi ricordo, vuol dire che insomma ormai non sei un exploit, ma sei una realtà costante, e a questo punto è giusto che tu sia lì fino alla fine per andare ai playoff.
Sì, tra l'altro, appunto, no, volevo dire che comunque questa è una vittoria anche importante, perché è quella che di fatto stacca un po' il gruppo playoff, diciamo, dal gruppo dietro che si gioca la salvezza, perché diciamo se comunque Trieste e Brescia, di cui poi parleremo, hanno vinto e si sono portate a 20 punti, Treviso era quella che aveva la chance con una vittoria di andare a 22 e rimanere, diciamo, aggrappato al gruppo dell'ottavo posto. In questo momento ci sono Trento, Venezia e Pesaro, quota 24 punti, invece con questa vittoria di Varese, diciamo, c'è il gruppo con 9 squadre che si ferma a 24, e poi dal 9 al 10 posto c'è un salto di 2 vittorie, perché potremmo appunto Brescia, Trieste e Treviso a quota 20, quindi diciamo è una vittoria importante proprio anche appunto dal punto di vista della classifica. Forse per la prima volta in stagione abbiamo due tronconi di classifica, se non stiamo a guardare, vabbè, magari le primissime posizioni, però diciamo abbiamo un po' il gruppo playoff che si è staccato. Sulla partita, sicuramente per Treviso ha contato la partitaccia di Roegbu, che diciamo Treviso ha ricominciato ad alzarsi nel momento in cui Adrian Banks ha alzato il suo livello, però comunque nelle ultime 10 partite il Regu viaggiava oltre 18 punti di media ed è stato diciamo un secondo violino, chiamiamolo così, di altissimo livello. E il fronte di uno di andare al ferro, problemi un po' di tutti i tipi. Nonostante questo, Treviso è arrivato a giocarsi all'ultimo tiro, che comunque dà l'impressione ed è un po' la sensazione che ho avuto anch'io, che con le vittorie che ha fatto nell'ultimo periodo si sia un pochino, cioè giochi più serena adesso Treviso, giochi con un po' più di serenità, e quindi comunque anche con una prestazione così di Regbo arrivare a giocarsi all'ultimo tiro è un buon segnale nella sconfitta. Chiaro che è una sconfitta che se magari prima avevi un po' di slancio per dire provo a rimanere attaccato all'ottavo posto, adesso con due vittorie e probabilmente anche degli scontri diretti da ribaltare, diventa complicata per Treviso.
Sì.
Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro sulla partita, Enrico.
Ma dunque, abbiamo credo detto un po' tutto, insomma, hai fotografato in effetti l'assenza di Roegbu, che è stato un'assenza direi determinante. Mi fa piacere però sottolineare, perché è già stato detto giustamente più e più volte, l'impatto di un giovane come Fagian, che ormai, cioè anche per struttura fisica, per personalità, così non è più una sorpresa. Mi sembra un 2004, no, che insomma si sta affacciando in quintetto base, quindi con Nicola che gli sta dando molti minuti e sta prendendo spazio. Da parte di Varese, sempre rimanendo sui giovani, anche se è chiaro ha giocato molto meno, mi piace sottolineare l'impatto di Librizzi, che comunque è entrato, ha fatto 100% dal campo, ha fatto quello che doveva fare in 7-8 minuti. Direi che è stato. Sono due belle note, ecco, magari a margine, però da sottolineare. Ecco.
Sì, è vero. Fagiano, forse uno dei giovani di cui si parla meno in assoluto, però sì, cioè, è un 2004, che vuol dire comunque abbondantemente meno di 20 anni. Quest'anno è stato praticamente sempre stabilmente nelle rotazioni di Treviso, guadagnando minuti, che non è una cosa scontata per un giovane. Adesso gioca stabilmente i suoi 15-20 minuti a partita e se ne parla effettivamente poco, e non è comunque la prima partita dove ha impatto, e sicuramente un giocatore da tenere d'occhio anche per il futuro. E, ecco, per fare un gancio da tenere d'occhio, ecco, la situazione in vetta, perché cadono tutte e due le capoliste, cioè le prime due in classifica, e parto diciamo, da Milano, che perde in casa contro Venezia, quello che era diciamo un po', se vogliamo, il big match di giornata, perché adesso al di là comunque un po' delle difficoltà magari di classifica di Venezia, comunque Milano-Venezia è sempre diciamo una partita di massimo interesse, e insomma vince Venezia 76-73, e qui c'è la parola a Stefano, che ha sicuramente visto la partita nel dettaglio.
Sì, diciamo che Milano, ma probabilmente un po' anche come Bologna, poi vedremo, ha pagato il doppio turno, perché se uno ha visto la partita nota come Milano abbia giocato un ottimo primo tempo e poi piano piano si è andata spegnendosi nel secondo tempo, quindi a un certo punto le energie sono venute meno e insomma Venezia invece è cresciuta molto nel secondo tempo. Diciamo che in avvio comunque Milano aveva una certa facilità nel creare vantaggi dal pick and roll, soprattutto con Napier e con l'ottimo lavoro di Voigtman in avvio, perché sia quando ha giocato il pick and pop, sia quando ha giocato come terzo uomo del pick and roll, sia quando ha giocato sul ribaltamento l'attacco in palleggio, ha creato diversi problemi alla difesa di Venezia, e quindi Milano lì ha fatto il primo strappo. Napier nel primo tempo comunque ha continuato poi a fare la sua palla canestro, ha continuato a creare vantaggi, palla che si muoveva, Venezia non riusciva a mettere grande pressione sulla palla, e quindi sostanzialmente si è un po' esposta a quello che era insomma l'attacco di Milano. La vera differenza praticamente è nel secondo tempo, quando Milano, abbiamo già detto, cala a livello di energie. Venezia di conto cresce grazie soprattutto al lavoro di Granger sulla palla, perché ha iniziato a mettere grossa pressione sulla palla e a togliere Napier dal piccherò, nel senso che l'ha spinto a molti uno contro uno da solo, che poi comunque lui ha realizzato perché è un giocatore di talento, però l'ha un po' slegato dalla squadra, e Milano a quel punto lì non è più riuscita a sfruttare dei vantaggi. Infatti è sintomatico del fatto come Milano non sia mai riuscita a sfruttare l'accoppiamento di Tonut contro Bramos, che non è mai riuscito a batterlo sul primo passo, e ha lo stesso discorso per sempre Tonut, Hall, quando è capitato, non è mai riuscito ad attaccare Spissu, che invece di solito è uno degli elementi che fa un po' sbandare la difesa di Venezia. Quindi Granger difensivamente ha iniziato a mettere pressione sulla palla, ha rotto molti pick and roll, ha costretto Milano a cattive esecuzioni e di conseguenza a tiri sempre meno in ritmo. E dall'altro lato sempre Granger ha sfruttato il fatto di giocare contro Napier e quindi andare a cercare un pick and roll contro di lui e Voigtman come, diciamo, come lungo dietro, che ha un po' ballato, e a quel punto lì Granger ha messo quel paio di triple per punire la posizione di drop di Voigtman, e diciamo che da lì Venezia ha un po' cambiato ritmo anche a livello di offensivo, perché la Reyer aveva un po' faticato al tiro da tre nel primo tempo, nel secondo si è sbloccata grazie a Granger e a Bramos, e a quel punto lì la partita gira. È stato anche importante l'impatto delle ali, perché sia Willis che Parks hanno permesso a Venezia di tenere botta contro i quintetti grossi di Milano. Hanno tenuto botta contro Shields, hanno tenuto botta contro Hall, contro Ricci, contro lo stesso Heinz, insomma. E se nel primo tempo Milano aveva abbastanza contenuto le due ali di Venezia, nel secondo tempo il gap invece è venuto fuori e Venezia di fatto ha preso il controllo fisico della partita e l'ha ribaltata. Venezia è una squadra che può mettere in campo una grossa fisicità, era stata costruita in quel modo. C'è stato anche un ottimo apporto di Mokoka, l'ultimo arrivato, che ha messo un paio di canestri importanti, ha tenuto alta la fisicità sul perimetro, perché in un paio di momenti ha costretto Shields a bruttissimi tiri. Ok, che Shields non era al 100%, però è sempre Shields, quindi fisicamente devi tenere botta, e quindi ha dato quei punti extra in un momento in cui magari Venezia stava un po' faticando. Alla lunga Milano è stata praticamente solo una Pier, ha avuto un problema di energia come vi ho già detto, e i tanti appoggi sbagliati da sotto, me ne ricordo due di Heinz, uno di Ricci, testimoniano che insomma le gambe erano un po' così. Diciamo che poi la Reyer dà lo strappo a cavallo fra il terzo e il quarto quarto, Milano prova in estremis a rientrare, però manca diverse volte le triple del pareggio del suo passo, e poi di fatto una tripla di Spissu, che fino a quel momento gli aveva tirato male da tre, chiude i giochi perché la manda più 5 a 40 secondi dalla fine, e a quel punto lì Venezia poi l'ha gestita sui due possessi e poi l'ha portata comodamente in porto, vincendo con ampio merito. Quindi Milano diciamo che ha pagato il doppio in turno, perché non ne aveva più. Ha un attimo dovuto dare spazio a Hall e Shields, che non erano proprio in condizione, quindi ha dovuto anche tra virgolette accettare che ci fossero momenti di difficoltà, perché se gli vuoi rimettere il ritmo devi far giocare, mentre Venezia era una squadra che era sicuramente più motivata da un certo punto di vista, perché deve rientrare nei playoff e ormai li ha agganciati, e in più adesso sta un attimo ritrovando una quadra che a inizio anno invece non aveva trovato, e il roster sicuramente non è da ottava posizione, è un roster di tutto rispetto e sicuramente meriterebbe posizioni ben più alte. Quindi alla fine la partita è stata anche divertente, Venezia vince con merito, Milano diciamo che adesso ha un po' di settimane per tirare il fiato e rimettere a posto un po' le cose dopo una settimana molto brutta dal punto di vista dei risultati.
Guarda, mi inserisco con una domanda che arriva da No More Pain, che dice appunto: solite ottime analisi di Stefano, però dice: se concedi 16 punti a Tessitore con 2 su 2 da 3, meriti di perdere sempre. Qui, diciamo, vedendo il tabellino, era una cosa che ti volevo chiedere, perché appunto avendolo visto da vicino per un paio di stagioni, Tessitore, diciamo, non sono meravigliato dei 16 punti, nel senso che Tessitore è un giocatore che ha le partite dove, se è in fiducia, riesce a fare le sue cose, i 15, anche 20 punti in Serie A ce li ha. Appunto, ti volevo chiedere qualcosa di più sulla sua prestazione, un po' come sono venuti e in che modo anche ha dato fastidio a Milano.
Allora, diciamo che, come hai detto giustamente, Tessitori è un giocatore che in realtà le mani buone ce le ha e il fisico ce l'ha. Lui magari soffre più magari quando lo riesce a attaccare sul pick and roll, perché non è molto mobile e a quel punto lì va in difficoltà. E ieri quello è stato uno degli aspetti che hanno favorito la sua prestazione. Le difficoltà offensive di Milano che abbiamo detto ieri hanno impedito di attaccare sul pick and roll. A livello offensivo è stato bravo nel mettere quelle tre triple su delle scelte difensive giuste, perché chiaramente se Granger attacca e tu devi andare a collassare l'area contro la penetrazione di Granger, se devo fare una scelta lascio il tiro da tre tessitori, perché se Granger lo lascio tirare ha sicuramente probabilità di segnare. Però è stato bravo a punire tre volte, è stato bravo poi a dare un riferimento costante interno, perché ieri Watt non ha fatto una grandissima partita, però lui è stato una spina, cioè è stato molto bravo a farsi trovare come rollante, e ha, tanto che ha portato a casa 5 liberi, quindi lui su quella situazione lì lui ha messo in seria difficoltà Milano. Poi Milano da un certo punto di vista è andata incalando dopo un primo quarto dove comunque aveva abbastanza difeso bene l'area, poi è scesa di livello. E complessivamente sì, ha fatto una gran partita, perché poi ha messo in grossa difficoltà Voigtmann in uno contro uno, ha fatto un paio di azioni dove gli è andato via sulla riga di fondo. Niente, se lui è un giocatore che se trova quella partita lì e viene innescato in maniera dinamica, è uno che ha quei 16 punti nelle mani, perché le mani sono buone, il fisico ce l'ha, se non balla dietro difensivamente, perché ieri comunque la prova di Venezia ha permesso anche di non farlo, di non esporlo troppo sui pick and roll, perché Granger, Mokoka, Parks, lo stesso Willis hanno tenuto molto bene anche sui cambi difensivi, quindi non l'hanno mai esposto, hanno contenuto, e quindi lui di fatto si è trovato nella situazione ideale per fare la sua partita. Quindi sì, è stato ben innescato dai compagni e lui ha trovato la serata buona al tiro. Diciamo che le due triple le hanno messo molto in ritmo e da lì poi è arrivato il resto di conseguenza.
Enrico, tu hai visto qualcosa della partita?
Non ho visto nulla, però volevo fare una considerazione, più che altro una domanda a Stefano. Mi riaggancio a un'intervista che avevo fatto forse tre settimane fa al nostro Marco Marini, no? Così faceva un po' il profeta e diceva: attenzione, perché nel gruppone dei playoff io mi aspetto che rientrino o Venezia o Brescia o tutte e due. Diciamo che Brescia più in difficoltà, però Venezia, anche Venezia in difficoltà, stagione complicata, cambio dell'allenatore, però con tutti i problemi, tra l'altro giocando infrasettimanale pure Venezia, insomma, è arrivata a 12-12 e il rischio è che vada a mangiare via una delle formazioni per i playoff. In questo momento verrebbe da dire appunto o Trento o Pesaro, che è in calo, no? È in grosso calo, però poi insomma le ultime partite in cauda venenum, no? Come si suol dire, per cui ecco Stefano, cioè tutta questa digressione un attimo per chiederti se a questo punto ce la può fare entrare nelle prime otto e magari, visto che l'hai un pochettino scautizzata ieri, dove può arrivare Venezia? Anche nell'impegno europeo e nell'ottica impegno europeo e campionato.
Allora, in Eurocup, secondo me, sia per un discorso di roster, sia per un discorso di format, come abbiamo visto l'anno scorso, secondo me può anche vincere l'Eurocup, perché gli uomini per farlo ce l'ha e il format sono 4 partite secche, quindi se trovi il periodo giusto la può vincere veramente chiunque questa Coppa. Quindi secondo me Venezia è una che può vincere, magari non è la favorita principale perché magari quella è Badalona, però secondo me è tra quelle che potrebbe fare il colpo. A livello di campionato credo che, a meno di tracolli finali, credo che Venezia poi ai playoff ci andrà e probabilmente scalerà ancora un paio di posizioni, perché comunque la squadra come roster e come elementi non è una squadra da playoff all'ultima giornata, è una squadra che poteva anche giocarsi i playoff col fattore campo al primo turno. Quindi secondo me Venezia può anche scavalcare, cioè quasi sicuramente scavalcherà Trento e Brindisi e andrà magari a giocarsela con Sassari, Varese e per il fattore campo e playoff. Quindi io vedo una Venezia che può sicuramente migliorare. Diciamo che è una squadra che è partita un po' d'handicap perché ha avuto probabilmente la prima parte di stagione dove un po' perché le squadre di Raffaele all'inizio anno sono sempre un po', non dico claudicanti, ma non ricordo a memoria squadre di Raffaele che partono forte e quindi magari ha accumulato qualche sconfitta di troppo. Poi c'è stato proprio il periodo nero dove ne ha perse 6 di file e quindi l'aveva tirata fuori dalla zona playoff, però diciamo che adesso forse sta venendo fuori il reale valore di Venezia e quindi è una squadra che, come dire, sorprende più che sia ottava e non più su in questo momento. Quindi Venezia, secondo me, salvo colpi, sarà in playoff. Brescia è un po' più staccata, però potrebbe rientrare. Venezia potrebbe essere quella che se arriva a settimo ottava rompe le scatole a quella che è arrivata al primo o secondo e ti dice sono arrivato primo e mi becco Venezia in una serie, insomma, che non è proprio comodissimo come primo turno. Poi quindi sappiamo che è così, nel senso che adesso poi vediamo quanto andrà avanti in Coppa. Però diciamo che Venezia semplicemente adesso sta facendo valere, vedere quello che vale. E diciamo che poi Milano l'ha battuta 2 volte su 2, quindi qualcosa vorrà pure dire.
Sì, assolutamente. Tra l'altro adesso per chiudere il discorso di prima su Tessitori riporto gli altri due messaggi di No More Pain che dice i 16 di Tessitori arrivano dopo i 20 di Sorkin a Tel Aviv. Nelle rispettive squadre al rispettivo livello sono gente da 4-5 punti. Se devi sempre compensare sperando che quello scarso sbagli mi sta bene. Sono lì che quel tipo di prestazione lì ce la possono avere. Poi che Milano sicuramente continua, diciamo, ad avere un po' questo andamento: 7-8 partite molto bene, 5-6 partite molto male, poi di nuovo bene. Adesso abbiamo avuto queste, se mi pare, tra campionato ed Eurolega 6 sconfitti in 8 partite. E poi dopo un attimo comunque prendere dei giocatori adesso, specialmente dove hai questi lunghi come Tessitori che possono anche prendere il tiro da fuori, è un attimo magari trovare il lungo come Tessitori, mette 2 tiri da 3 punti, prende fiducia, magari ti fa 15 punti. Sorkin è vero che è un giocatore che non ha, diciamo, sempre qui i 15-20 punti nelle mani, però è un giocatore che quest'anno nel roster del Maccabi si è confermato come lungo comunque affidabile, sicuramente nel sottobosco, diciamo, dell'Eurolega uno dei giocatori più sorprendenti. Poi sì, chiaro che adesso, secondo me, come ha anche detto giustamente Messina, c'è equilibrio, ci sono degli equilibri da ricostruire a Milano, è in dubbio, anche perché per assurdo ti sono rientrati tutti, però quando tu trovi una quadratura del cerchio senza anche due giocatori importanti come Ole Shields, nel momento in cui ti rientrano sono giocatori che prendono spazio, non sono al 100%, e quindi devi trovare, diciamo, un equilibrio intermedio tra la situazione precedente e quella nuova dove li devi inserire sapendo che però non gli puoi ancora chiedere il 100%, quindi diciamo ci può... Sono sconfitte che danno fastidio, capisco, specialmente per il momento da cui veniva Milano, in cui oggettivamente sei andato davvero probabilmente a 2 possessi a Madrid da... Secondo me vince Madrid e Milano fa i playoff, cioè, mi viene da dire questo. Tu sei andato probabilmente a 2 possessi davvero da riqualificarti come squadra molto fastidiosa del playoff, quindi ci sta che siano sconfitte che gli annoia, però credo che siano anche parte, insomma, di un processo che in questa stagione purtroppo Milano, per tutti i premi che ha avuto, ha dovuto affrontare in maniera ciclica.
Aggiungo solo una cosa veloce, nel senso che, allora, sul discorso Sorkin... È vero, però se uno guarda la partita, quei punti molti sono merito di Lorenzo Brown, che ha fatto una stagione, e quindi sostanzialmente se la difesa era, come dire, attirata su di lui, di qualcosa devi lasciare, e se lui è bravo a far uscire la palla dallo show forte, Sorkin, se tu per tu col canestro, anche se sei un lungo di Lega 2, segni, perché sei, è quello il problema. Però diciamo che, ricollegandomi a quello che dice No More Pain, secondo me sull'assetto che aveva trovato Milano, che ha funzionato sostanzialmente quello con almeno due esterni molto piccoli, è stato Napier e Pangos, Napier e Baron, quello che ha funzionato per quelle partite lì, che è stato un po' sottovalutato, è stato il rendimento difensivo di Melli e Tonut, che fisicamente hanno tenuto su quel quintetto, appena sono calati un po', perché chiaramente quando arrivi alla quarta, quinta partita nel giro di 10 giorni lo paghi, perché Milano ci dimentichiamo, ma ha giocato con la Virtus, poi è andato a Istanbul col Fenerbahce, ha giocato il venerdì col Bayern, poi ha giocato domenica a Brescia, è andato a giocare martedì sul campo dell'Efes, è andato a giocare poi giovedì a Tel Aviv e domenica ha giocato con Venezia. ci sta che hai un punto che sei col fiato corto, come ha detto Nick, hai trovato un assetto che funziona, ma sei comunque ad aprile, quindi per forza di cose li devi far giocare insieme, perché non c'è tempo di allenarsi con questa stagione, quindi li devi forzare a giocare insieme, perché magari poi se il playoff era di Virolega era comunque poco fattibile, visto il filato di vittorie, il campionato è ancora tutto da giocare, quindi se vuoi portare la squadra in condizione, non hai tempo di allenare, devi farla giocare insieme, gli hai un po' tirato il collo e alla fine sei un po' calato, quindi è un po' un circolo vizioso. Adesso devi rimettere in rotazione Wall e Shields, e quindi alla fine devi anche un po' fare quel suo ragionamento qua. Poi sappiamo che in Eurolega fare il filotto di vittoria che serviva a Milano era praticamente impossibile, perché non l'ha fatto quasi nessuno quel filotto di vittoria, anche quelle più forti, quindi ci sta.
Sì, diciamo, interviene Norman Penny che dice se Brown creava il vantaggio perché i tuoi piccoletti non lo possono tenere. Baron, Pangos e Napier possono giocare solo una alla volta, purtroppo altrimenti sugli esterni paghi sempre, che è vero, però è un po' il discorso che facevi tu alla fine, cioè, devi averne due che reggono la baracca per tutti, perché comunque ti mancano i centimetri di Shields, ti manca la difesa di Hall, esatto. Dovuto fare di necessità virtù, e oggettivamente per 8-10 partite l'hai fatto molto, esatto, bene,
e certo. Diciamo che poi hai anche un problema, nel senso che se hai quei tre lì sei anche obbligato a difendere in un certo modo, perché alla fine il fatto che Voigtman sia anche rientrato in rotazione è perché lo puoi usare vicino al canestro, e se hai Napier e Baron non puoi fare gli switch difensivi come quando hai Shields, perché sennò avresti dei mismatch in giro per il campo sempre, quindi sei costretto a fare una difesa di contenimento, a spingere dentro, puoi fare qualcosina più con Melli, però sei tra virgolette legato, se hai Hall e Shields già cambia, e magari hai dei difensori più credibili da mandare contro Brown e Baldwin.
Sì. Posso fare una riflessione al volo su quello che avete detto in realtà entrambi, poi mi ha acceso un po' la lampadina, diciamo, Nick. Le parole oneste, direi, di Messina ieri sono state quelle: comunque teniamo presente che nel rimettere insieme la squadra adesso dovremmo fare comunque i conti con gli italiani, perché è chiaro che noi facciamo un tourbillon di nomi di stranieri, ma le regole adesso per l'obiettivo unico dell'Olimpia cambiano, e quindi si dovrà chiedere anche qualcosa in più sicuramente agli italiani. Uno, Tonut mi sembra che stia crescendo in maniera importante, no? Rispetto a una prima parte di stagione dove è stato, ma anche comprensibilmente, in difficoltà. E ecco, questa è una scommessa non da poco nel rebuilding della squadra per vincere il campionato, no?
Sì, ma infatti Messina quando parla di assetti da trovare intende anche questo discorso qua, nel senso che è vero l'elenco degli italiani, ma poi questi giocatori devi anche mettere insieme, quindi se devi anche provare certi assetti. Cioè, volendo, Milano con Melli, Tonut e Ricci ne ha tre che comunque da rotazione ci stanno. Bisogna capire cosa farà Datome, perché Datome è il grosso punto di domanda, e sappiamo Datome fisicamente non sano, perché poveraccio adesso è un po' così, però l'abbiamo visto la scorsa finale quanto possa essere determinante se è in condizione di giocare. E poi comunque ti manca anche Biliga, che comunque in una rotazione ci sta, esatto, perché ha caratteristiche che ti tornano utili, l'abbiamo visto come l'anno scorso, comunque il suo apporto c'è stato. E quindi se ti mancano due italiani in rotazione, o riesci a ritirare dentro Alviti e Baldasso, che però a un certo livello in un'ipotetica finale con la Virtus hanno dei limiti, oppure sei più corto, quindi devi trovare una maggiore amalgama nei primi 8-9 e poi puntare tutto su quello.
Sì, perché tra l'altro poi c'è da dire che per quel recupero col Fenerbahce, come giustamente dicevi, dalla partita in casa con la Virtus alla partita con Venezia, Milano ha giocato 7 partite in 14 giorni, che vuol dire che non ti sei allenato, perché poi comunque hai dovuto fare i doppi turni in trasferta, e quindi tu, cioè io in queste due settimane io sono pronto a scommettere che Milano si è fatto un allenamento grasso che cola, e quindi devi andare in campo a cercare gli equilibri in campo senza averli provati prima, e quindi diciamo sono sconfitto, come direbbe un nostro amico lassù in presidenza, sono cose fisiologiche. Quindi sì, cioè, sì. È un po' semplicistica come cosa, però purtroppo quando non ti puoi allenare hai questo problema qua.
Sì, ma è un po' lo stesso discorso anche della Virtus, quando purtroppo con questo calendario qui a volte si sottovaluta il fatto che non ti alleni è peggio, perché i giocatori non recuperano, sono meno pronti fisicamente a reagire, e hai tanti infortuni. Purtroppo, se il format di Eurolega rimane questo, questa sarà la prassi, non sarà più l'eccezione, bisognerà abituarsi al fatto che ogni anno hai tot infortuni e tu devi essere bravo a trovare dei piani B, C, D e così via, cosa che magari Milano non ha mai fatto quest'anno, però bisogna mettere in conto che è così, e c'è delle stagioni che comunque ti gira bene e altre stagioni che ti gira meno bene.
Cioè, tra l'altro, a proposito di calendario, mi ero messo qua, ovviamente, siccome non sto sul pezzo, me lo sono tolto. Avevo guardato, parlando della partita, il calendario di Venezia, che oltre al fatto che tra due settimane inizia quella madness assoluta che è il playoff di Eurocup, che chissà cosa sputerà fuori, non ha un calendario semplicissimo Venezia, perché comunque la prossima torna in casa, poi ha il playoff in casa dell'Apoel Tel Aviv, poi dopo va a Napoli, va a Brescia, a Varese in casa, va a Trento e finisce in casa con Treviso. Calendario non scontato per Venezia, cioè che se trova il momento di picco adesso sicuramente gli fa comodo, però cioè, considerato che se la sta giocando davvero sui due punti deve stare molto in occhio. Quindi sarà interessante da seguire, a maggior ragione se poi dovesse andare avanti nei playoff, considerato che parte comunque con un seed basso e potrebbe giocarne anche tutte fuori casa, deve stare in occhio. Io a questo punto colgo l'occasione per o chiedere un ultimo parere a Enrico o a salutarlo, perché so che deve andare.
Sì, purtroppo un altro appuntamento e vi devo lasciare. No, niente, ultimissimo parere, più che altro era sulla crisi, diciamo così, due cose al volo che magari se volete vi lascio, poi vedrete voi come cogliere se, analizzando le partite. La crisi di Pesaro sicuramente, visto anche le parole, sentite le parole di Repescia, e poi ieri ho visto praticamente tre quarti di partita della partita della Muerte tra Reggio e Scafati, no? Partita veramente brutta, ma ci sta su con una partita di quella importanza, no? È riuscita veramente Reggio a togliersi dagli impicci ieri, a portare a casa una vittoria che, di contro, se fosse stata una sconfitta, non dico che sarebbe stata condanna, ma insomma sarebbe stato un pesantissimo gap. E così, e la lotta anche salvezza mi sembra bella frizzante, ecco. Io mi scuso davvero, se mi volete invitare un'altra volta, io ben volentieri partecipo, anche perché la compagnia è veramente bella. E quindi ringrazio voi e tutti quelli che hanno avuto la bontà di ascoltarci.
Grazie Enrico, alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Grazie Enrico, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Allora, seguiremo sicuramente gli argomenti che ci ha lanciato Enrico. Adesso sì, però colgo la palla al balzo per prendere la risposta di Nomar Payne, che dice: parlando di Panda, se Milano non dovesse riuscire ad inserire da Tome Sano in un'ipotetica serie con la Virtus, rischia di essere meglio in vantaggio per la Virtus, perché Hackett e Bellinelli con Paiola compensano Ricci, Melli e Tonut, considerato l'infortunio anche di Abbas. E qui diciamo, colgo questa considerazione per fare un gancio con la Virtus che ha restituito il favore a Milano e ha perso a Trieste, anche lei reduce da un doppio turno, anche la Virtus reduce da un doppio turno, 80-78 il finale, in una partita secondo me abbastanza gradevole anche da vedere. Poi io qui ho già manifestato la mia simpatia estrema per Trieste, quindi se la Virtus può lasciare due punti ho piacere che li lascia a Trieste, che comunque non è che siano due punti lasciati alla Virtus, ma sono due punti che ha preso Trieste con assoluto merito, in certi momenti dopo all'ordine inizio, dove la Virtus sembrava essere riuscita ad andare via, è arrivata più 14 mi pare nell'inizio secondo quarto, Trieste in realtà ha trovato la chiave di volta per mettere in difficoltà la Virtus, e in realtà poi da lì in avanti è arrivato un parziale che l'ha rimessa in partita ed è stata la Virtus che ha dovuto correre dietro a Trieste. Guardiamo un po' di numeri, la Virtus nelle ultime tre partite ha sofferto in maniera terrificante sul pick and roll, cioè, le ultime tre partite sta subendo, guardavi i dati un po' avanzati così delle situazioni, 15 punti a partita dal rollante del pick and roll, che è un numero spropositato, fino a quel momento ne subiva neanche 4 a partita. E nel game plan dopo la partita con l'Efes, dove ne aveva subite addirittura 21, la Virtus ha subito, sta soffrendo tantissimo questa situazione, e contro Trieste Michele Rozier ha fatto una partita da professore. Ha mandato a schiacciare Spencer ed Emmanuel Terry, che ha fatto una signora partita, ma li ha mandati a schiacciare in continuazione, in continuità, gestendo il pick and roll in maniera fantastica. E vuoi un po' per le difficoltà della Virtus con certi giocatori, Michi, ma tutto spesso puoi mandare dentro il pallone abbastanza semplice, lì Rozier ha avuto una gestione del pallone fantastica, e diciamo il break che ha riportato Trieste in parità l'ha costruito quasi tutto lui. Poi i punti materialmente li hanno fatti a punti lunghi, però arrivano quasi tutti da palloni giocati a lui. E poi dopo di Trieste è una squadra comunque che, come abbiamo detto tutto l'anno, ha comunque costruito le sue certezze, le sue solidità, adesso ha allungato le rotazioni, Terry è un giocatore di assoluto valore, e alla fine ha vinto una partita con assoluto merito. Nel finale la Virtus ha avuto due volte l'occasione per vincere, addirittura con 7 decimi dalla fine, ha preso anche un buon tiro di che comunque adesso la vado a prendere, un attimo, 3, se non sbaglio dovrebbe essere a 20 punti in quel gruppone di cui parlavamo prima. Chiaro che pensare ai playoff è molto complicato, però già solo il fatto, perché anche lì sul fondo classifica ci sono questi due grupponi, Brescia, Trieste, Treviso a 20, e poi il gruppo delle ultime, Verona, Scafati, Napoli e Reggio a 16, già solo il fatto per Trieste di aver messo due vittorie tra sé e, diciamo, la quota retrocessione è una dote di tranquillità non da poco. Dall'altra parte la Virtus perde la terza partita consecutiva, fa una settimana da zero vittorie, e diciamo si ripresentano un po' quelli che sono i problemi su dei giocatori che in questo momento, dove hai dell'assenza, dovrebbero essere molto importanti per te, e mi riferisco in particolare a Lumberg e Miki, ma sta mancando abbastanza anche Toko Shengeli in questo momento. Poi sappiamo che lo staff è parecchio tempo che parla, specialmente per Lumberg e Shengeli, di condizioni fisiche non ottimali, però oggettivamente anche ieri è andato. Shengeli magari qualcosa in più, Lumberg acceso e spento, Miki ancora poco e niente. È chiaro che quando hai delle assenze, tre tuoi giocatori di quel peso ti danno poco, fai fatica. Poi ecco, dal momento in cui Milano perde in casa, tu mantieni il +4 in classifica, è una sconfitta che non fa malissimo, ecco, diciamo così. I doppi turni in Eurolega, se non sbaglio, dovrebbero essere finiti, perché si gioca questa settimana a Valencia e poi l'ultima in casa con Milano, quindi dopo hai un po' di tempo in più per recuperare tra una partita e un'altra, e ti può solo venire buona. Chiaro che ci sono, insomma, situazioni un po' su cui riflettere. Secondo me, per esempio, ancora cose buone da Mannion ieri. Bellinelli ormai ha preso condizione, ha preso fiducia, fa le sue cose, poi può avere giornate in cui fa più o meno canestro, però il suo lo sta facendo. Secondo me, per come la vedo io in questo momento, la chiave per la Virtus è riuscire a recuperare almeno due tra Miki, Lumberg e Shengelia, anche perché poi tra i lunghi mi sembra che in questo momento la scelta sia abbastanza di provare a tirare fuori qualcosa da Baco. E non dico che su Jaité la si sia data su assolutamente, però in questo momento magari, visto che insomma Jaité le chance le ha avute e non ha, diciamo, risposto sempre presente, mi sembra che si stia anche ieri, al di là che poi Jaité aveva avuto dei problemi influenzali l'ultima partita, si sta andando insomma con Baco e provando a vedere un po' quello che ti può dare. Non so se hai visto la partita o qualcosa della partita, Stefano.
Allora, non l'ho vista, so che ho letto un po' i vostri commenti, e diciamo che ho letto anche l'articolo del nostro Massimiliano Bogna, che ha fatto anche un'ottima analisi, cioè sul discorso del pick and roll della Virtus che ha sofferto. Credo che abbia inciso l'assenza, se non mi ricordo male, sia di Hackett che di Paiola, nel senso che comunque mancava la pressione sulla palla, quindi Mannion, ok, che ha fatto bene, però 32 minuti difensivamente lo paghi, e se hai magari anche Lundberg che non è messo al 100%, è chiaro che se entri nei pick and roll con una certa facilità è anche più facile poi andare a servire rollanti, tiratori e così via. Su Trieste credo che la cosa positiva per loro sia stato il fatto che abbiano vinto con Spencer e Terry insieme, che sulla carta non sono due lunghi che si copiano molto bene, però da quello che ho capito hanno trovato il modo di farli giocare insieme, anche se non sono diciamo, si potrebbero un po' pestare i piedi per tipologia. E per la Virtus sono d'accordo con te, nel senso che comunque in questo momento si vede che anche lei fisicamente arriva fino a un certo punto, poi magari in Italia si nota un po' meno perché il gap è ampio, però diciamo che andare a Trieste dopo un doppio turno non era così scontato, visto che Trieste in casa comunque ne ha vinte tante, anche Milano l'ha messa in serie difficoltà, e se trova la serata giusta ti può battere. Quindi insomma la Virtus è veramente, se Milano ha recuperato un po' quasi tutti i suoi effettivi, la Virtus in questo momento ha credo più gente in infermeria che in campo, e quindi è un enorme punto di domanda, adesso che da qui ai playoff poi vedremo, non sappiamo ancora che squadra ci sarà. Sul discorso Bakosha e te sono d'accordo, ma perché a maggior ragione se non hai pressione sul perimetro devi metterci qualcuno che almeno può metterci una pezza dietro, e sicuramente il contenimento del pick and roll non è tra le cose che fa meglio Jaité rispetto a Bakou.
Sì, sì. Domar Payne giustamente dice, giusta lettura quella sul pick and roll centrale, ma un conto è subirlo, giustamente, giocato da Mitic o Larkin, un conto da Ruzieri, il problema delle squadre di Eurolega e la benzina, quando finisce è dura muoversi, questo è assolutamente vero. Devo dire, anche qui, avendolo avuto qui a Bologna fino a poco tempo fa, che Ruzier è un giocatore,
secondo
me, no, no. Però su quella specifica situazione è un giocatore veramente molto bravo, cioè se lui riesce a prendere vantaggio sul pick and roll è un giocatore che ha delle letture eccellenti. E poi la Virtus è mancata un po' in tutta la rotazione, nel senso che appunto in certe situazioni un pochino gliel'ha servita su un piatto d'argento, cioè nel primo tempo ad esempio Trieste segna tre triple su situazioni in cui la Virtus va in show forte molto lontano da canestro, Trieste semplicemente fa uscire la palla velocemente su un roll corto, si muove tutta la difesa, scarichi in angolo e la Virtus ha preso 9 punti da queste situazioni. Nel secondo tempo invece c'era poca pressione sulla palla, quindi Rozier riusciva a uscire libero dal blocco, e poi dopo lì lui ha oggettivamente delle belle letture, poi con due lunghi come Spencer e Terry, che sono due lunghi a cui alzi la layup e vanno a schiacciare, lui li è veramente a suo agio, e anche nell'anno e mezzo che ha fatto in Virtus, nei momenti in cui ha potuto giocare con bloccanti e rollanti di un certo livello, ha fatto belle cose. Quindi, ma infatti poi Trieste un pochino ha svoltato anche nel momento in cui ha preso lui, perché comunque quando scende Davis entra lui che può giocare i suoi 15-20 minuti di alto livello, per il livello ovviamente di Trieste, e ne è molto beneficiato. Sì, no, per il resto, ecco, no, stavo giusto guardando il tabellino, perché in realtà ho visto la partita, non ho guardato il tabellino e mi sono reso conto che ho detto insomma Schengelia non un granché, poi cioè, chi magari legge il tabellino dice probabilmente Nick è ubriaco, perché 18, 10 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi, 27 di valutazione. Adesso è come, ecco, delle volte magari vedere le partite e guardare il tabellino tipo un po' ingannare. Partita assolutamente non negativa di Schengelia, ci tengo a dirlo, perché giustamente uno può dire ha avuto le travegole, però ecco, sicuramente ecco, un passo in avanti rispetto alle ultime partite, quelle poco ma sicure.
Sì, diciamo che poi penso che probabilmente quello che non si vede nel tabellino è quello che magari ha concesso dietro, ma perché fisicamente anche lui non è a posto.
Sì, esatto.
Però chiaramente, cioè alla fine la Virtus è anche vero che se ha avuto difficoltà, ma anche un po' con Milano, come ha fatto Milano, ma alla fine è arrivata lì a giocarsela, quindi magari se ti girano meglio un paio di possessi, stiamo qui a parlare di due vittorie, perché comunque il gap con le altre rimane. Però sì, nel senso che alla fine, sia per la Virtus per Milano, come ha detto giustamente No More Pain, il discorso benzina era primario, perché si vedeva che cioè Milano, se è partita forte, è andata spegnendosi, mi sembra che anche la Virtus ha fatto una cosa simile, quindi il discorso sì. Energie è fondamentale.
Sì. Allora, siccome siamo a una cinquantina di minuti, andiamo a fare un po' una rapida carrellata sulle altre partite. Come anche giustamente diceva Enrico, ci sono state partite importanti un po' a tutti i livelli. Beh, intanto Tortona che vince una partita combattuta in casa con Brindisi, vince 81-77. Partita, diciamo, dove si è scambiato un po' i vantaggi nel primo tempo, poi Tortona l'ha presa in mano nel secondo, e insomma vittoria comunque importante, perché con la sconfitta di Milano l'aggancia in classifica, lo scontro diretto in questo momento credo che sia a favore di Milano, ma manca ancora la partita di ritorno dove insomma bisogna vedere poi come ci si arriva, però
sì, però Milano mi sembra che aveva vinto abbastanza largo all'andata,
sì,
quindi
esatto.
Diciamo che è tutto da giocare il secondo posto, ecco.
Esatto, è tutto da vedere, tra l'altro anche il futuro di Tortona, che notizia di oggi, insomma, pare che abbia un accordo con la Champions League per partecipare per il prossimo triennio, che è quello step insomma che tutti quanti un po' aspettavamo dalla Tortona. Personalmente preferisco un ingresso per loro in Champions League piuttosto che in Eurocup, che è una coppa che mi sembra che anno dopo anno abbia sempre insomma meno valore barra senso. E poi
e soprattutto quest'anno è scesa parecchio, sì, come livello,
assolutamente, anche perché poi diciamo se la pensiamo in ottica Eurolega, con Eurolega che ogni volta che parla Glickman dice sostanzialmente che vuole Londra e Parigi, si perde anche un pochino il senso di quello che è diciamo la qualificazione all'Eurolega.
Sì, anche perché se sale Badalona o Venezia l'anno prossimo, cioè, cominciano ad essere poche le squadre da tirare dentro. Cominciamo.
Esattamente. Momento complicato per Pesaro, che diciamo sta un pochino ripercorrendo l'andamento dell'anno scorso, una gran partenza, poi sta abbastanza rallentando, sconfitta stando sotto per 40 minuti contro la Dolomite Energia, che alla fine poi di Riffo, di Raffa, lei il suo campionato lo fa sempre da lì. A questo punto a pari punti con 12 vittorie, 12 sconfitte con proprio Pesaro e Venezia. E venendo invece alla zona un po' più diciamo bollente della classifica, diciamo il fondo della classifica, come diceva Enrico, vittoria preziosissima di Reggio Emilia che ha supplementare, batte Scafati 78-70, quindi capite anche voi che è una partita che a supplementare finisce 78-70, proprio spumeggiante non è stata, ma appunto... ci sta, perché sono squadre che giocano davvero per la sopravvivenza in massima serie, ancora 18 punti con 9 assist, 4 recuperi e 5 rimbalzi per il solito fantastico Andrea Cinciarini, a Scafati in doppia cifra l'eterno David Logan, una partita di professori del nostro campionato, si crea questo gruppone a fondo classifica con anche Verona 16 punti, Verona che vince a sorpresa, diciamo forse uno degli upset di giornata, perché vince 87-74 contro Sassari, che era in un ottimo momento di forma, anche qui due punti chiave per Verona, che evita così di ritrovarsi fanalino di coda 14 punti, 5 giocatori in doppia cifra, 16 di Carvel Henderson, 14 di Giordano Bortolani, 12 e 6 rimbalzi, 4 recuperi di quello che è letteralmente un mio idolo, Justin Simon, giocatore con un atletismo sconfinato, senza mani, ma con un atletismo incredibile che l'anno scorso avevo seguito molto da vicino anche in Champions League. E insomma, appunto, una classifica che dice... e poi no, appunto, non c'è Spell e non parliamo di Brescia, poi dopo ci bacchetta giustamente, perché appunto Brescia vince anche qui una partita non esattamente spettacolare, 72-69, sul campo di Napoli e, diciamo, resta... diciamo, stacca anche lei il gruppo delle ultime, si mette a 20 punti, resta a meno 4 dai playoff, insomma stagione un po' interlocutore per Brescia, che però diciamo, se non altro, avendo vinto la Coppa Italia, la sua gran bella soddisfazione se l'è tolta. Poi insomma da qui in poi vediamo un po' quello che succede, soprattutto attendiamo notizia dall'infortunio di Kenny Gabriel, che sul momento è sembrato insomma abbastanza bruttino, ecco, vediamo un po' cosa succede. Non so se tu hai visto qualcosa di specifico delle altre partite, Stefano.
Allora, diciamo che non ho visto tantissimo. Quello che posso dire è che Reggio l'avevamo dato tutti per spacciata qualche settimana fa e invece con un colpo di Renis credo abbia fatto 3 o 4 vittorie in fila, si è rimessa in carreggiata per salvarsi e adesso sta risalendo la china. Infatti ieri, oltre a Cinciarini, c'è stata anche un'ottima prestazione di Nathan Reeves, che forse quest'anno non ha mai brillato come era lecito aspettarsi dopo la stagione in Croazia, e diciamo che battendo Scafati fa un bel colpo in ottica salvezza, perché vincere gli scontri diretti è utile. Verona, sono d'accordo che forse è una delle meno qualitative nel lotto che si sta giocando la salvezza, eppure quella che forse con gli scontri diretti è messa meglio di tutte, e se poi ha battuto Sassari, che ok, che arrivava nata Verona con qualche problema fisico, però insomma era una squadra che era in gas e quindi arrivava da un po' di vittorie consecutive, vuol dire che insomma ha messo lì 2 punti extra che alla fine possono fare la differenza in questa corsa. E poi adesso abbiamo questo gruppone a 16 che fino all'ultimo si dà la battaglia, perché Treviso, Trieste, Brescia credo che siano almeno i tracolli abbastanza fuori dalla corsa playoff, dalla corsa alla salvezza, e magari vanno più verso una salvezza tranquilla. Queste qui invece fino all'ultimo si andrà avanti, e probabilmente sarà la Bulls a decidere poi chi andrà giù, perché magari se l'equilibrio continua in questo modo, non è detto che possa poi essere questo fino alla fine. E diciamo che anche di quelle che mancano, che si devono salvare, anche magari beccare le bighe nelle ultime giornate, non è detto che necessariamente sia una cosa negativa, perché magari le bighe nelle ultime giornate, che magari sono già a posto, magari non ci mettono proprio quella stessa foga che ci possono mettere squadre che invece magari hanno degli obiettivi.
Sì, vero. Allora, visto che insomma siamo a 55 minuti, direi gli ultimi 5 minuti di impostare su due considerazioni che fa sempre No More Pain. Parlando prima di Tortona, dice, tornando al discorso di Coppa e Benzina, la differenza si vede proprio fra il percorso di Tortona e quello di Venezia. Venezia è più attrezzata, ma paga dazio. Tortona e Ramondino possono lavorare sulle gambe, si vede. E questa, diciamo, è una considerazione che si è fatta un po' tutto l'anno, e diciamo, come sta facendo Venezia e ne sta pagando dazio.
Sì, allora, sicuramente durante l'anno non giocare la Coppa ti aiuta, perché uno può preparare la partita, cioè a volte non si sottolinea mai questa cosa, ma le squadre che giocano in Coppa spesso la partita di campionato non è che la snobbano, non riescono a prepararla, quindi magari vanno con quello che hanno fatto in Coppa e eventualmente la aggiustano poi strada facendo. Di contro, però, è anche vero che non giocare la Coppa magari in un playoff ti può svantaggiare, perché magari sei meno abituato a gestire lo sforzo ravvicinato. E quindi magari una squadra che è abituata a gestire lo sforzo su 2-3 partite in una settimana, in una serie playoff ha una gestione dello sforzo, come dire, più rodato. Quindi poi sono tutti discorsi sulla casa, che poi Tortona comunque quest'anno ha anche un roster abbastanza lungo per giocarsi le serie, perché alla fine comunque anche dagli italiani sta avendo ottime risposte, ha alzato il livello degli stranieri, ha 2 stranieri che aveva l'anno scorso, quindi torna una squadra che anche una serie di playoff se la può giocare con chiunque, credo.
Sì. E invece, andando, diciamo, a quella che era stata Reggio e Scafati, parlavamo di Cinciarini e Logan, sempre No More Pain, dice che appunto vogliamo far notare che se c'è ancora in giro gente di 35-40 anni che la spiega, magari abbiamo un problema di vivai. Qui io, diciamo, ho una mia idea, nel senso che oggi è sempre meno, diciamo, infrequente vedere giocatori anche diciamo, oltre i 35 che però ancora possono fare la differenza nei campionati, diciamo, in Eurolega magari è più difficile. Però in questi campi, soprattutto magari nelle squadre di medio-bassa classifica, dove tu non hai il doppio impegno e puoi avere tempo di riposo, con, diciamo, la sofisticazione che c'è oggi nella preparazione fisica, l'attenzione che c'è, la capacità anche di avere degli staff magari numerosi che ti seguono in un certo modo, se tu sei un professionista di un certo tipo, come ho sempre sentito dire che sono sia Logan che Cinciarini. Diciamo, mi meraviglio fino a un certo punto che dei giocatori arrivino anche ai 40 anni essendo così decisivi in contesti dove giocano la domenica, poi magari lunedì hanno la giornata di riposo dove fanno terapie, martedì fanno allenamento un po' più leggero, durante la settimana aumentano, arrivano alla partita che sono al carico perfetto e possono spremere i loro, non so, 30 minuti di qualità. Cinciarini 40, per carità, perché alla fine Cinciarini gioca quasi sempre 40 minuti. Però, secondo me, in un contesto oggi come oggi, dove tu devi giocare solo una partita alla settimana, chiaramente, se sei un professionista che ha fatto una carriera con un'attenzione al proprio fisico di un certo tipo, si può fare. Quando tu sei invece magari in un contesto dove giochi anche solo 2 volte alla settimana, è già molto più complicato. E magari lo puoi fare, però, ovviamente, su minutaggi molto più ridotti, perché è chiaro che lo sforzo diventa doppio.
Sì, è chiaro che il 35enne di adesso non è magari il 35enne di 15-20 anni fa, ma perché sono migliorati anche i metodi di allenamento. conta anche il giocatore, perché chiaramente chi ha fatto la vita da atleta lo vede soprattutto in questo momento, non tanto a 20 anni dove comunque assorbi lo sforzo in un certo modo. Conta la storia, so che comunque né Cinciarini né Logan hanno mai avuto infortuni pesanti da poter dire guarda, hai perso quella esplosività così. Diciamo che secondo me è un discorso che ci può stare con il No More Pain, che è anche un po' slegato, perché il discorso vivai può essere un problema a prescindere dall'età media di quelli che giocano, nel senso che Cinciarini paga il fatto che è italiano, e se non italiano valido pesa e non poco averlo in squadra, quindi anche se ha 35 anni una squadra come Reggio i soldi li dà, perché comunque è garanzia di rendimento in uno slot obbligatorio, e non sembra, ma fa tutta la differenza del mondo.
Cioè,
Logan magari è più un discorso di lui sicuramente è un giocatore che funziona e ti garantisce quel tot di punti che sono utilissimi alla squadra che si deve salvare. Da un lato magari è un po' la tendenza che abbiamo in Italia di affidarci sempre ai soliti 4-5 nomi, perché magari non vogliamo scommettere su nomi che all'apparenza sono semi sconosciuti, magari nomi che abbiamo paura che la piazza non accetti perché arrivano da campionati che non conosciamo. C'è anche un po' questa tendenza, secondo me è più un discorso italiano l'affidarsi agli americani, sempre gli stessi americani. In altri paesi come può essere la Germania, senza andare nei campionati di altissimo profilo, però penso alla Germania, penso magari al Belgio o altri campionati come quello australiano, hai ottimi stranieri che magari non vengono considerati da noi perché magari non hanno gli sponsor giusti, ecco, quindi è un discorso così sugli americani. Sul vivaio, sì, secondo me il problema del più che non abbiamo i vivai, purtroppo adesso non c'è nessuno disposto a svilupparli, nel senso che gli italiani magari buoni vengono fuori, però poi devi farli giocare con il rischio di perdere le partite, se perdi le partite ti esonero, ti contestano, e quindi magari devi sperare che vadano in contesti diversi all'estero, come abbiamo visto Fontecchio, Procida e così via. È anche vero che magari un italiano in Italia ha quella comfort zone che all'estero non ha, e quindi inconsciamente lo spinge a dare di più se va all'estero, ecco. Quindi è un discorso un po' più complesso, però diciamo che si andrebbe un po' approfondito come argomento.
Sì, diciamo che su quello che è il contesto anche proprio legislativo FIP, su quelle che sono parametri contro parametri per tutto il settore giovanile, cioè ci potrebbero fare una serie di podcast, altro che una puntata di lunedì, perché sono poi tutte regole che hanno portato quasi tutte le società professionistiche, che sono poi quelle che, diciamo, nella logica delle cose dovrebbero fare tutto il lavoro giovanile per creare dei professionisti, queste regole hanno portato la maggior parte delle società a disinvestire dai settori giovanili perché non ha nessun tipo di senso economico. Poi io sono d'accordo che il giovane crea anche una questione di appartenenza alla scuola, però poi chi ci mette i soldi, cioè se poi ti dice un minimo di senso economico la cosa deve avere, cioè poi anche i suoi motivi secondo me. Quindi però ecco, è un discorso talmente ampio che aprirlo adesso in chiusura di puntata magari no, magari ci possiamo pensare una serie di podcast in futuro per esatto, per approfondire la cosa. Ecco, colgo l'occasione per dire che su David Logan qualche tempo fa Nicola Alberani sulla nostra chat premium diede un paio di chicche non male sul motivo e sul perché si è conservato così in maniera così splendida alla sua età. Questo per ricordarvi che c'è una chat premium, andate sul nostro sito backdoorpodcast.com, cercate chat premium, lì ci sono tutte le indicazioni per iscrivervi, fatelo perché insomma dentro potete interagire con addetti del settore che insomma vi possono dare risposte carine. È un ambiente molto interessante dove insomma si può parlare anche appunto con persone molto competenti nell'ambito pallacanestro, che vengono fuori belle conversazioni. Quindi insomma fate un salto sul sito e se non siete già iscritti entrate in chat premium. Salutiamo il figlio di No More Pain, Pietro, che ci saluta. E io a questo punto direi che ci salutiamo anche noi, perché abbiamo insomma esaurito un po' i temi. Direi che possiamo andare tranquilli verso il prossimo weekend di partite. Quindi saluto innanzitutto te, Stefano.
Ciao, ciao a tutti.
Mando un saluto ovviamente anche a Enrico, che si è salutato in anticipo a Spell, di cui oggi ho fatto supplenza. E, insomma, ringraziando tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno poi in replica in podcast per l'attenzione. Auguro a tutti buon basket e insomma, ci vediamo la prossima settimana.
step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.